File 28, pagina 210. Saremmo state 700, tutte donne. Il campo era a 2 chilometri dalla fabbrica dove ci ha mandato a lavorare. La fabbrica era enorme, in muratura. Alla mattina si andava allo stabilimento scortate, davanti e di dietro, dai tedeschi e dalle ausierche. E c'erano anche i cani ogni tanto. In quella fabbrica facevano aeroplani. C'erano dei pezzi come dei fogli trasparenti che sembravano sottili e invece non lo erano. Ci toccava levarli, staccarli con le mani perché erano attaccati insieme, piano piano. Quelli staccati li mettevamo sul banco, li ammucchiavamo lì. Climber li chiamavano. Io gliene ho rotto tanti. Erano 12 ore di lavoro al giorno, sempre a staccare, sempre a staccare. Al mio banco eravamo, può darsi anche 15, anche 20, non so. Io e quelle del mio banco facevamo quel lavoro, ma delle altre facevano altro. Ci sorvegliavano le ausierche, i tedeschi e anche quelli che comandavano nella fabbrica, cioè i civili, che non erano in divisa. Uno di questi dirigenti una volta ha parlato in italiano alla Luisa Piccardo. Le ha chiesto, sei italiana? Lei ha detto, sì. E lei è italiano? Mia mamma è italiana. Questi civili ci insegnavano come dovevamo fare il lavoro, ma io non gli ho mai parlato. Lavoravamo 12 ore al giorno, ma c'erano anche i turni di notte. La disciplina era dura. Fra noi, mentre lavoravamo, non potevamo parlare, perché le ausierche che ci sorvegliavano erano tanto cattive e ci voleva poco a prendere un calcio nel sedere. Ne ho presi tanti io. Anche uno schiaffo ho preso una volta da una tedesca. Uno schiaffo che sono stata intontita per 10 minuti, perché avevo fatto una sgarbatezza a un'italiana. Le italiane non erano mica tutte brave, ce n'era anche di quelle. Io naturalmente mi risentivo. Le altre sapevano che ero una che parlava e mi dicevano, se c'era da rimproverare qualcuna, «Dille un po' qualcosa tu». Loro non parlavano, parlavo sempre io, e poi ero quella che prendeva le punizioni. Lì, a Hennigsdorf, mi hanno dato la zebra, la giacca a righe, ce l'ho ancora. Prima che me la dessero una mattina, ho preso la coperta e me la sono messa sulle spalle. «Ah, bell'Andi, non vo giù mica crepami, terra maledetta!» In genovese lo dicevo, perché magari capivano l'italiano. «Figli di...» gli dicevo le parolacce in genovese, gliene dicevo tante. Avevo un freddo quando facevano l'appello. Il comandante mi prende la coperta e me la leva. Io gli ho detto fa freddo. Gli ho fatto capire coi gesti che avevo freddo. Questo comandante lo chiamavano la tigre, però non era tanto cattivo. È stato quasi più cattivo il secondo. Era delle SS, come tutti quelli che comandavano il campo. Allora, dopo 2 giorni, mi hanno dato la zebra. Delle altre donne c'erano di quelle che avevano anche loro la zebra e di quelle che non l'avevano, e i vestiti erano a righe o con la croce. Quando sono arrivata a Hennigsdorf mi hanno anche cambiato numero. A Ravensbrück avevo un numero oltre il 77.000 e a Hennigsdorf mi hanno dato l'11.835, ce l'ho scritto sulla zebra. Delle volte alla domenica o alla sera andavamo in giro per il campo. Oltre i reticolati c'erano i militari italiani, prigionieri, e noi cantavamo. Non si poteva arrivare dai reticolati perché c'era la corrente, però cantavamo e li sentivamo dire «Ci sono delle italiane, ci sono delle italiane», ma anche loro non potevano parlarci. La Rosa invece ne incontrava qualcuno di questi militari in fabbrica e delle volte parlava con loro e poi mi riferiva. Una volta le hanno dato un pezzo di calza perché me lo desse. Io avevo le calze rotte, pativo il freddo. Allora ho cucito col filo quel pezzo, l'ho attaccato alle calze e le ho fatte venire lunghe fino alla coscia. A colazione ci davano un pezzo di pane con caffè, che era brodaglia, e io la buttavo via. Poi a pranzo una scodella di minestra spessa spessa, non so cosa ci mettevano, so che la facevano bollire tanto tanto che pareva la colla da attaccare. Ci davano anche un pezzettino di pane, una fettina di margarina e delle patate, un bel piatto. E alla sera un pezzo di pane e qualche cosa della margarina. Alla sera non hanno mai dato minestra, ma questa razione non è durata fino alla fine, è durata solo un po', troppo lusso sarebbe stato. Ultimamente non c'erano più patate, non c'era più niente. Una volta alla settimana, alla domenica, ci portavano a fare la doccia, un po' distante. Andavamo prima in un locale che era gelato, poi nella stanza delle docce dove c'era un caldo che non si poteva respirare. Alla fine ci portavano di nuovo in quel posto freddo. C'era da farsi venire una polmonite. Pareva che lo facessero apposta perché si morisse. Natale l'abbiamo passato nel blocco. C'erano le polacche che avevano ricevuto dei pacchi. Hanno fatto una tavola, hanno riunito tutte insieme e ci hanno dato un po' della roba che gli avevano mandato i familiari. Avevano portato anche delle ostie e ci hanno dato un pezzettino come per fare la comunione. C'era una che era ebrea, tedesca, non l'avevano chiamata, era rimasta nel letto, nel castello. Era da sola che piangeva. Faccio, e quella lì? M'han detto Judin. Judin è una creatura come noi, allora l'han fatta venire giù e ha mangiato anche lei quel po' di roba che le polacche ci davano. Dormivamo nei letti a castello con tre posti, una per posto, mentre a Ravensbrück si dormiva anche in quattro per posto. Poi a Ravensbrück c'erano i pidocchi e lì non ce n'erano, però non hanno mai cambiato la roba da vestire, non si poteva lavare la roba, nemmeno lì. Ma ci arrangiavamo lo stesso a lavarla e a farla asciugare, mettendola magari dietro al castello da dormire. Io avevo un paio di brache di cotone che mi arrivavano a metà gamba. Alla sera prendevo la zebra, ci infilavo i piedi dentro perché avevo freddo e me la tenevo in giro alle gambe. Poi avevo un vestito di colore con la croce, le calze che erano di due o tre colori, cucite con quel pezzo che mi avevano portato le mie compagne dalla fabbrica, dove gliel'avevano dato gli italiani, e che sono sempre state il medesimo paio, e due pantofole. Meno male che tanto, tanto freddo non l'ha fatto quell'anno. Le baracche non erano tanto sporche, ci facevano spazzare, pulire i pavimenti e i cessi. Alla domenica che stavamo nel campo facevamo la pulizia nei blocchi. Come pulizia e come vitto, Hennigsdorf era meglio di Ravensbrück, altro che, perché avevano bisogno che il lavoro nelle fabbriche rendesse, se no come facevano? Noi lo sapevamo, se una veniva malata e aveva male, il suo male se lo teneva nascosto e cercava di aggiustarsi come poteva per non andare a finire di nuovo a Ravensbrück o in un forno crematorio. Di noi italiane che eravamo a Hennigsdorf non è morta nessuna, ci siamo salvate tutte, e anche di quelle delle altre nazioni io morte non ne ho viste. Solo un'italiana è morta, che ha chiesto lei di tornare a Ravensbrück. Ha detto che si sentiva male, che non poteva lavorare. Le ho dato mezzo del mio pane quando è partita, anche se mi aveva dato uno schiaffo quando eravamo a Bolzano. Ma noi altre ritornare a Ravensbrück faceva paura. Se non si lavorava, mandavano di nuovo a Ravensbrück e pretendevano, pretendevano. Rasch, rasch, schnell, schnell. Del lavoro loro ne avevano bisogno, perché se no non producevano, e se non producevano non potevano fare la guerra. C'era da fare la guerra in tanti stati, e noi la guerra l'abbiamo fatta prolungare col nostro lavoro. Noi che ci hanno portato là, e i volontari che ci sono andati da soli. Anche il modo come vivevamo lì era meglio. Gli appelli li facevano alle 4 alla mattina e anche alla sera, ma non erano più corti che a Ravensbrück. Delle volte magari erano un po' più lunghi del solito e faceva un freddo. A mezzogiorno il mangiare ce lo portavano alla fabbrica e lo mangiavi lì, seduta dove lavoravi, ma alla sera, quando ritornavamo dal lavoro, mangiavamo sedute nel blocco, a una tavola di quelle comuni. Intorno c'erano i castelli e in mezzo c'era la tavola. Ci facevano vivere meglio che a Ravensbrück perché avevano bisogno che noi lavorassimo. Allora io, quando ho visto tutto questo, rompevo ancora di più quei climber. Ne ho rotto tanti. Era un sabotaggio che facevo. Io tutto quel che ho potuto fare l'ho fatto. Un giorno mi ha chiamato il comandante. Io gli ho detto che con la mia mano, che è più piccola dell'altra, non potevo lavorare bene. È stata quella che mi ha salvato, la mia mano. Allora mi ha messo a pulire i cessi, a pelare le patate in cucina, e la Rosa e tutte le altre mi dicevano: ruba delle patate. E io rubavo, facevo attenzione che nessuno mi vedesse, prendevo delle patate crude, me le mettevo sotto al vestito, poi guardavo di qua, guardavo di là, mi infilavo nel blocco e le nascondevo sotto il pagliericcio. Le mie compagne avevano fatto una grattugia in fabbrica, avevano preso una lama, ci avevano fatto dei buchi. Poi in fabbrica rubavano della roba, del materiale da bruciare, e alla sera accendevano la stufa, grattugiavano le patate, le facevano cuocere e le mangiavamo, mezze cotte e mezze crude, senza acqua, senza niente. Delle volte c'erano anche delle carote e io le rubavo e le mangiavo crude e ne davo anche alle mie compagne. Io non so se c'è qualche santo che mi ha protetto. Pulivo i cessi del campo. Nelle baracche dove dormivamo non c'erano cessi, non c'era acqua, non c'era niente. I cessi e i lavandini erano in una baracca opposta. I cessi da una parte e i lavandini dall'altra. In cucina c'era una polacca che era cattiva, sembrava che se la facesse con un tedesco. Difatti, mi ha detto la Nina che quando è finita la guerra le hanno dato tante botte le altre polacche che l'hanno mezza ammazzata. A questa qui, per avere qualche cosa di più da mangiare, mi ha toccato dare la saponetta che avevo. Invece c'erano altre due polacche che si chiamavano Irene e Vittoria, che erano brave, mi volevano bene, alle volte mi portavano qualche cosa, erano anche loro lì in cucina, c'erano sempre delle polacche in cucina. Io lavoravo e cantavo, cantavo sempre, poi alla sera piangevo. Nella baracca le polacche avevano fatto una croce di castagne d'India e tutte le sere si diceva il rosario. Io lo dicevo e pregavo. Madonna della guardia, prendi sotto il manto i miei tre bambini, levali dai pericoli. Sant'Antonio, salva i miei figli, toglili dalle brutte tentazioni. Perché la Adelina era grande, io avevo paura per lei. Io non le avevo insegnato tante cose perché avevo vergogna a spiegarle le brutture della vita. Non avevo mai detto niente ai miei bambini dei pericoli a cui andavano incontro e allora avevo paura. Così dicevo a Sant'Antonio che li tenesse distanti dalle brutte tentazioni, che me li salvasse. E pregavo Santo Spedito, fate che finisca presto la guerra e che ritorniamo tutti a casa. Adesso non prego più, non posso più pregare la Madonna, perché se a una ha fatto la grazia, come dicono, e all'altra non l'ha fatta, vuol dire che fa quello che vuole anche lei. In chiesa non ci vado e non credo a quello che dicono i preti perché sono falsi come Giuda. La mia fede ce l'ho, ma me la faccio io con la mia coscienza e con la mia coscienza cerco di aiutare il prossimo anche senza i preti. Allora, dicevo alla signora Raimondi, venga, dica anche lei il rosario. Ah, io, se la Madonna mi vuol salvare, mi salva, se non mi vuol salvare. Non ha mai pregato, è ritornata, suo figlio l'ha trovato sano e salvo. Dunque sono tutte balle quelle che dicono i preti. Ma questa signora Raimondi delle volte diceva che saremmo tutte morte e io le dicevo: ma stia zitta, non ci abbassi il morale, se ha quell'idea in testa, se la tenga. Un giorno ci hanno dato una cartolina da mandare a casa, ci ho scritto: sto bene, mamma, e basta. La rosa ce l'ha ancora, io invece non l'ho più trovata. Le mie bambine chissà dove l'avevano messa. Allora mia figlia mi ha risposto, ma questa risposta non l'ho ricevuta, è ritornata indietro. Ce l'ho ancora. Non avevamo più le mestruazioni, nessuna le aveva più. Se capitava che qualcheduna vedeva un gocciolino di sangue e si metteva a ballare, io chiedevo: ma cos'ha? È matta quella lì? Mi dicevano: perché ha visto una gocciolina di sangue. Quando andavo a prendere le patate mi accompagnava un tedesco, io riempivo la cesta ma lui me ne vuotava in cima delle altre. Io non avevo più forza di portarla, ero deperita, allora mugugnavo, ne levavo un po' e lui, au, au, in quella sua linguaccia. Pulivamo le patate, non volevano che si pelassero, invece volevano che pelassimo bene quelle delle ausierche. C'era un barile e le patate per le ausierche si mettevano nell'acqua e all'indomani si faceva la purè. Dicevo alla polacca: io non sono una bestia. Le avevo insegnato che bestia vuol dire chi fa i-a, i-a come l'asino. In casa mia le patate le pelano e allora le pelavo e le pelavano anche tutte le altre che erano in cucina. Poi portavamo fuori dal campo queste bucce di patate, sempre scortate da un tedesco o da una tedesca, e le buttavamo in un mucchio. C'era un laghetto lì, io lo guardavo sempre. Un po' più in qua c'era questa spazzatura. Una mattina vedo uno che cerca di raccogliere dalla spazzatura qualche cosa. Io non sapevo cosa fare. Non dicevo: italiano? Perché avevo paura che l'ausiarca capisse. Mi metto a parlare in italiano, lui mi guarda, allora ho capito. Era un internato militare italiano. Gli chiedo, ha fame? Ultimamente non c'era più niente da mangiare. Domani mattina ve ne metto dentro alla cesta. Infatti l'indomani mattina ho messo delle patate dentro e anche qualche rapa che ho rovesciato con le bucce, così se le poteva prendere. Una mattina, mentre portavo queste patate, vedo due o tre internati e sento che uno dice: «Eccola, quell'italiana che ci porta le patate». Io avevo una gioia nel cuore che mi sembrava di aver vinto al lotto. Poi una polacca mi ha fatto la spia e la polacca che comandava il campo mi ha chiamato e mi ha chiesto perché facevo così. Le ho detto: «Se ci fosse un polacco e avesse fame, cosa faresti?» E lei non mi ha potuto dare risposta. A parlarci ci capivamo con le polacche perché io gli avevo insegnato tutte le parole necessarie. Un'altra volta m'hanno detto le polacche che dove andavano a prendere il mangiare c'erano degli italiani e che un giorno mi ci avrebbero portato. Fra questi c'era uno di Ferrara che si chiamava Nevio. Io gli scrivevo: «Caro figlio Nevio», e lui mi chiamava «cara mamma» nei biglietti che ci scrivevamo e che le polacche ci portavano. Quando poi m'ha visto è rimasto stupito. Lui credeva magari che io fossi anziana, vecchia. Ogni tanto mi mandava qualche cosa dalle polacche. Poi mi ha mandato un biglietto che diceva che non lo potevo più fare perché se lo scoprivano poteva passare un brutto quarto d'ora e lui doveva pensarci. Aveva dei nipoti che erano senza padre e quando fosse ritornato in Italia gli avrebbe fatto da padre lui. E allora io gli ho scritto che aveva ragione, che andava bene. La polacca che comandava il campo, che si chiamava anche lei Vittoria, non era cattiva, ma non era nemmeno tenera. So che una volta mi hanno dato una scopa di quelle degli spazzini e mi hanno messo a scopare in terra. Io scopavo e cantavo. È così che vive il partigiano, con la fede in cuor e il fucile in man. Ma piano, perché capivano la parola partigiano. Dei tedeschi e dei fascisti se ne infischia, perché sa che perderanno. Poi è venuta quella Vittoria e mi dice: «Ma non bisogna scopare così, bisogna che ci lasci i segni. Brutta bagascia, tu e tutta la Polonia e tutti i tedeschi insieme». «Cosa dire, italiano?» «Ah, niente dire, dire brava, brava polacca» e basta. Non mi ha detto più niente, allora scopavo come volevo. Nel blocco invece nessuna prigioniera comandava, da noi almeno io non ricordo. Noi italiane che eravamo arrivate insieme non eravamo tutte nello stesso blocco. La Rosa era con la Nina in un blocco diverso dal mio. Io ero con poche italiane, una di Parma, una di Torino e una di Verona. Le altre erano tutte polacche. Nel campo c'erano anche prigioniere di altri paesi, delle romene, una russa. Una volta quando rubavo le kartoffel m'ha visto quella russa. «Dammi una kartoffel» e una l'ho data anche a lei. La comandante della cucina non era tedesca, era di Vienna e sapeva tutte le canzoni italiane. Mi diceva sempre di cantare «Mamma» e io cantavo le canzoni, cantavo le opere. Allora mi dava qualche cosa di più e mi aveva dato il permesso di portare alla domenica una delle mie italiane in cucina e mangiare una zuppa. C'è venuta anche la Rosa, ci sono venute tutte e poi mi ringraziavano. La Luisa in fabbrica faceva la notte. Ho portato anche a lei la zuppa mentre era nel castello. Mangiala bella calda. Livia, Dio ti benedica. Tutto quello che potevo fare, lo facevo. Dunque, al giorno cantavo e alla sera piangeva. Si rideva e si piangeva. Era una cosa tremenda. Anche in infermeria c'era una polacca, una dottoressa. Non era cattiva. Curava la Vittoria, quella che era in cucina, come poteva, di nascosto. Le polacche in principio non ci potevano vedere noi italiane perché dicevano che eravamo fasciste. Nel campo c'era un bunker scavato sottoterra. Quando si andava nel bunker perché suonava l'allarme, le polacche cercavano di metterci quasi fuori. Io ho detto un giorno alle mie italiane: «In fondo hanno ragione, perché il fascio è venuto dall'Italia. L'Italia l'ha portato in tutto il mondo e ha rovinato tutto. Fate come faccio io». Io delle volte scimmiottavo il duce che faceva un discorso ed erano tutte contente queste polacche. Fatevi vedere che siete delle antifasciste, fatevi vedere che avete lottato per buttarli fuori i fascisti. Allora hanno cominciato anche loro. a far capire che erano delle antifasciste e le polacche alla fine ci volevano bene. Io ho tante lettere delle compagne di Varsavia che mi hanno scritto. Abbiamo passato Pasqua, non mi viene più in mente se a Pasqua o a Natale, ma forse a Pasqua abbiamo bevuto perfino la birra, un bicchiere di birra. Mi sono levata la sete perché non bevevo nemmeno l'acqua, che non era potabile, ma del pozzo, e avevo paura che mi venisse il tifo. Dopo tanto tempo bevo un po' di roba, pativo anche la sete oltre alla fame. E la Rosa mi diceva sempre: porta delle patate, Livia, e io rubavo, rubavo. Ultimamente da mangiare non ce n'era più, né patate, né carote, né niente. Allora le polacche andavano a raccogliere le ortiche nei campi e facevano un brodo di ortiche e di rape rosse. Io buttavo via l'acqua, mangiavo le rape, ma poi si correva al cesso. A me cominciava a venire la diarrea, l'enterite. Poi è venuta la mattina dell'evacuazione, verso la fine di aprile. Hennigsdorf era a 13 chilometri da Berlino e siamo passate proprio in mezzo al fronte. Si sentivano le cannonate. Gli italiani avevano detto: state calme, che se succede qualcosa ci siamo noi, ci pensiamo noi. E invece quei bastardi ci hanno fatto evacuare. Pagina 219, fine file 28.